RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Buongiorno, 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 buon venerdì 4 aprile, buongiorno a Luca in regia, Junior, 340-5425-324, sono tornato per chi vive la fascia del mattino, sono tornato solo per oggi, perché Giulia è impegnata, quindi la sostituisco e la saluto, e vi faccio subito la domanda della giornata, perché ormai ho preso questa brutta abitudine di farvi una domanda al giorno, e la domanda è: chi mettiamo insieme a Yıldız e Vlahovic in attacco per la sfida con la Roma? Quindi dovete scegliere voi il tridente, diamo per certi Yıldız e Vlahovic, manca un tassello, dovete sceglierlo voi. 340-5425-324 per messaggi di testo, vocali, e chi più ne ha ne metta nel corso della giornata. Saluto anche John Cena, scritto benissimo, fantastico, un nickname pazzesco. Buongiorno anche a te, caro John Cena, 99, tra l'altro in questi minuti, perché tra un po' la sentiremo, c'è lo spazio per il fantacalcio, quindi Fabiola Graziano sarà pronta a rispondere a tutte le vostre domande per quanto riguarda il fantacalcio, avvicinarsi già alla giornata di campionato che inizierà oggi, quindi forza e coraggio, tirate fuori voce per i vocali e insomma muovete le ditina per i vostri messaggi di testo che, come ben sapete, fate parte della trasmissione. Sì, caro John Cena, oggi bianco, anche se il cappello è più beige, le luci del nostro studio lo rendono bianco, ma questo poco importa. Quindi vi ricordo la domanda del giorno, che è: chi scegli insieme a Vlahovic e Yıldız per il tridente per affrontare la Roma? Siamo all'antivigilia, quindi insomma ci avviciniamo a questa sfida, una settimana intensa dove la Juventus in questo momento è in campo e preparerà al massimo, anzi sta preparando al massimo la sfida contro la Roma. Ha vissuto una settimana quasi di ritiro, perché sono stati tantissimo tempo insieme, stanno cercando di conoscersi, e Tudor sta cercando anche nel minor tempo possibile di trovare delle soluzioni anche tattiche. Capite bene che rispetto alle altre squadre la Juventus è in grande difficoltà, perché ha più o meno 10 allenamenti prima della sfida contro la Roma, le altre hanno sostanzialmente una stagione intera, però questa è la situazione. Ma gli altri 9 chi sono? Danilo da Città Ducale, un passo alla volta. Io stamattina parlo dell'attacco e oggi pomeriggio parlo del centrocampo. La difesa è obbligata, quindi non ne parliamo neanche. La difesa sarà composta da Kalulu, Kelly e Veiga. Questa è la difesa della Juventus, anche perché ci sono loro tre e non ci sono altri dubbi. Quindi sulla difesa possiamo avere solo certezze. Il portiere anche, manca centrocampo e attacco, ma stamattina parliamo dell'attacco, oggi pomeriggio parlerò del centrocampo. Leggo il nostro amico Prudex65, buongiorno a tutti, io preferirei Nico Gonzalez. Antonio da Marconia, buongiorno Camillo, io farei giocare uno tra Chico Consensao e Mbangura. Camillo, scusami, ma come ti è venuto di far quella domanda sul corner a Igor Tudor? Ma in verità perché ho studiato Tudor, caro Andrea Presidente, e si sofferma molto sulle palle inattive, quindi ho fatto quel tipo di domanda, ne avevo un'altra, ma mi ha anticipato proprio lui, Tudor, senza nessun tipo di domanda dal seguito, ha anticipato il tema che volevo trattare, quindi la sua esperienza da calciatore e se porterà quel tipo di esperienza anche a questa Juve, l'ha anticipato lui, quindi mi era rimasta solo i corner, e ho chiesto i corner perché me l'ero preparata. Ciao Camillo, io mi chiedo come Tudor possa preferire un giocatore senza tecnica nei piedi come Vlahovic, quello anche quando non segna gioca bene perché è tecnico. Urbano Pachi Juve è un pupillo Vlahovic di Tudor, e quindi in questo momento sta giocando lui. Possono giocare anche insieme, potete scegliere anche lui per comporre il tridente, quindi Colomoni, Vlahovic e Yıldız. Poi in Bangulà lo vorrei rivedere, ma Luca mi ha messo la grafica, quindi non riesco a completare il messaggio. Saluto sempre il John Cena della nostra situazione, un po' che non gioca titolare, e c'è tanta gente, adesso il gruppo è quasi al completo, quindi è normale avere anche dei giocatori che in questo momento non sono troppo valorizzati in questo cambiamento totale della Juventus. Andiamo subito da Fabiola. Fabiola Graziano, buongiorno.
Buongiorno Cami, ciao a tutti.
Siamo tornati al passato, Fabiola, quando ti davo il buongiorno.
È
del
vero,
venerdì,
è vero.
Siamo tornati al passato. Allora,
ci ritroviamo nelle prime ore del mattino, ecco, invece che nel primo pomeriggio.
Sì, 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 assolutamente. Fabiola, dai, iniziamo con i consigli al Fantacalcio. Giornata tosta, giornata tosta, io continuo.
Assolutamente sì, perché ci sono tantissimi big match che possono dire la sua in ambito Europa per le varie qualificazioni a fine anno. Quindi sì, al Fantacalcio diventa più difficile scegliere chi schierare.
Molto. Allora, io in un Fantacalcio sono lì vicino alla vetta. In un altro, adesso ti dico, è proprio in diretta, vado a cercarlo, ti dico che quante serie di sconfitte consecutive sto tirando fuori. Aspetta,
mentre che tu lo cerchi, io ti dico che invece le sconfitte le ho accantonate, ma vengo da pareggi consecutivi, praticamente per gol effettuati nelle ultime partite del turno.
Quindi hai preso gol da Marusic?
No, Marusic no, okay. Però ho preso gol da Lukaku, che comunque era l'ultima partita della domenica.
Ok.
E che è stato quello decisivo proprio per il pareggio, altrimenti stavo avanti.
Io ho fatto 4 sconfitte nelle ultime 5 e adesso ti ho letto solo questa perché non ho voglia di andare oltre nel calendario, ma sono crollato, ormai è finita. Nonostante...
Beh, condividiamo il destino da questo punto di vista, perché pure io in un fantacalcio, come vi ho sempre detto, lotto per i primi posti, mentre nell'altro purtroppo nei bassi fondi della classifica.
No, nonostante una squadra clamorosa, cioè questa è una squadra clamorosa, però vabbè, a volte bisogna fare squadre brutte per vincere il fantacalcio. Questo lo mettiamo nelle puntate che faremo poi quest'estate.
A dimostrazione del fatto che buona percentuale deriva dalla fortuna.
Sì, assolutamente.
Sì, dal calendario, dalla fortuna, insomma, dagli avversari che incroci.
Prima che ci arrivino tutte le domande per quanto riguarda il fantacalcio, Fabiola, ti chiedo la domanda del giorno, no? Che faccio questa mattina ai nostri ascoltatori, la ripeto se qualcuno se la fosse persa. Chi scegli in attacco? Diamo per certe 2 maglie su 3. Quindi sicuramente ci saranno Vlahovic e Yıldız, manca il terzo. Il tuo terzo tassello per la partita contro la Roma.
Allora, guarda, probabilmente sceglierei Colomoni.
Colomoni, ok. Va
forte, sì, mi piacerebbe vederli in campo tutti e tre. No, non ho capito, scusami.
Tra i nostri ascoltatori, inaspettatamente, va forte Mbangula.
Beh, perché comunque quando è stato chiamato in causa il suo l'ha fatto, anzi ci ha tolto le castagne dal fuoco, come si suol dire, anche in partite che facevamo fatica a trovare la quadra, ecco. Ultimamente è sparito un po' dai radar, anche perché con l'arrivo di Tudor comunque da che non ne avevamo siamo diventati la squadra che ne ha troppi lì davanti, e quindi bisogna scegliere chi far giocare. Io però preferirei vedere Colomani dal primo minuto con Yıldız e Vlahovic, sono sincera.
Sì, è una buona, direi che è una gran bella idea di tridente. Poi ovviamente in queste situazioni qua, cara Fabiola, bisogna assolutamente cercare di farli correre, però questa è un'altra storia. Dovrà essere Tudor bravo a farli correre. Fabiola, prima domanda.
In virtù di questa cosa, aggiungo solo e poi passiamo alle domande, che io confermerei Nico Gonzalez sulla fascia, perché mi è piaciuto tantissimo la scorsa settimana.
Ai danni di UEA?
Ai danni di UEA. Cioè, gli darei anche questa seconda opportunità per vedere se conferma quanto ha fatto vedere la scorsa settimana in campo.
Puoi mettere anche entrambi, UEA basso e Nico alto, eventualmente si può fare anche questo tipo.
Volendo sì, però secondo me UEA è un po' più sacrificato, un po' troppo sacrificato in questo caso.
Beh,
lo terrei come cambio, perché comunque fare la fascia per Nico non è semplice, andare avanti e indietro, e infatti l'abbiamo visto pure la scorsa settimana, a un certo punto non aveva più fiato, non ce la faceva più.
Non lo so, io penso che UEA tutta fascia sia un bel giocatore, però vedremo, tanto sono compiti di Tudor, non nostri. Fabiola,
assolutamente sì.
Vado con la prima domanda della giornata. Allora, Caprile o De Gea?
Allora, io confermerei Caprile.
Forte Caprile, molto forte Caprile.
Sì, anche io se... lo confermerei. La scorsa settimana mi ricordo che avevamo lo stesso dubbio da analizzare, l'avevamo dato e ci siamo portati a casa un bel clichit. Lo confermerei di nuovo, anche perché la partita è contro l'Empoli, sì, è in trasferta questa settimana, però punterei su di lui.
Sì, tra l'altro possiamo anche dire che questa volta, me li ricordo, abbiamo dato un sacco di consigli giusti sui portieri. Caprile, Svilar.
Sì.
Svilar abbiamo dato un sacco di consigli giusti. Abbiamo detto Krstović in panchina e non ha segnato. Questa volta siamo stati bravi, lo possiamo tranquillamente dire a tutti i nostri ascoltatori.
Confermo, che se non ero ci siamo persi soltanto il gol di Dia.
Sì, che però non ha segnato, quindi non è un problema. Alla fine lui non l'abbiamo... Non mi ricordo se l'abbiamo consigliato o meno. Comunque in questo momento senza Castellanos se la Lazio fa un pochettino fatica. Però arriva proprio una domanda su Dia. E mi chiedono, vai. Dia o Mosquera? Questa è pericolosissima questa.
Io sceglierei Dia. Anche perché faccio fatica proprio a consigliare in generale Mosquera.
Che comunque ha una media realizzativa ottima, stavo guardando adesso. Ha una media realizzativa abbastanza alta, 7 gol più o meno sono simili a quelli di Dia in campionato. Solo che gioca meno.
Sì,
gioca meno e crea meno.
Gioca molto meno.
E crea meno il Verona, ovviamente.
È proprio per quello che diventa difficile consigliarlo, perché poi non sai mai se può lasciarti senza voto o meno, ecco.
Sì. Ci chiedono Di Marco o Cambiaso?
Di Marco. Di Marco, perché
sono in
comunque
dubbio entrambi,
si tratta... sì. Sono in dubbio entrambi, mi auguro che abbia copertura il nostro amico che ci scrive, qualora scegliesse comunque uno dei due, però per partite in questo caso io darei opportunità a Di Marco.
Sì, poi...
comunque si tratta di Parma-Inter e l'Inter è l'unica che non è coinvolta in questa settimana in un big match, ecco.
Allora, bentornato al vecchio orario, ci dice Tiga, solo per oggi, 3 tra Yıldız, Retegui, Castellanos, Sar, Tengsted. Allora, parte dalla panchina Castellanos contro l'Atalanta.
Castellanos sicuro in panca, sì.
Vabbè, mettiamo Yıldız e Retegui, a Viola, questo è abbastanza semplice. Poi io metterei
Tengsted, non so tu Cami.
Io Tengsted ce l'ho anche in due fantacalci, non lo metto mai, però metterei Tengsted. Altra domanda proprio su di lui, Tengsted o Lucca? Lucca
qui...
ha le polveri bagnate, Lucca un po'.
Sì, un po' sì, nelle ultime uscite ha un bel po' deluso. Però no, tra i due io sceglierei comunque lui, perché comunque Genoa Udinese, tra l'altro, ti tolto il dente, tolto il pensiero di fatto, visto che la partita è la prima e quindi è in programma questa sera, gli darei un'opportunità.
Sì, bisogna non è facile questa giornata, Fabiola, diciamolo a tutti i nostri ascoltatori,
no.
Perché ci sono tantissimi scontri diretti per la zona Champions, ci sono poi delle
per zona Champions e di riflesso anche per la zona retrocessione,
esatto.
Quindi barra zona salvezza, diventa complicato scegliere i cavalli giusti su cui puntare, tanto per citare una metafora che piaceva tanto al nostro allenatore della scorsa stagione, di fatto.
Esatto, quindi in questo caso non è per niente facile, cara Fabiola, consigliare, perché Lazio, esempio, no? Mettere il doppio attaccante di due partite tipo Retegui Castellanos non è facile, e soprattutto con Castellanos che sta in panchina. Però al tempo stesso, Fabiola, l'Atalanta è in una situazione un pochettino caotica, non ha mai vinto in casa, e che fai? Tieni fuori Castellanos, l'Atalanta è un po' in difficoltà, ti fidi dell'Atalanta che non ha fatto un tiro in porta con la Fiorentina? È una bella domanda, cioè non è facile, io non mi gioco nulla in un fantacalcio, quindi rischio, nell'altro sono in difficoltà. Esempio, Milan-Fiorentina, Che partita è, Fabiola? Cosa ti aspetti?
È una partita complicatissima da leggere, perché il Milan non si sa mai se riesce o meno a dare problemi agli avversari, in zona di attacco ovviamente. Di riflesso Mignon sembra che il clean sheet ormai per lui sia un miraggio in questa stagione, come si suol dire, lo fa alla prossima giornata, però non arriva mai. La Fiorentina nel mentre sta cavalcando l'onda,
esatto.
Di fatto si è portata a ridosso anche, io non voglio esagerare, ma anche del quarto posto, perché alla fine la separano soltanto 5 punti dal Bologna. Qualora dovesse vincere questo scontro diretto, metterebbe ulteriormente distanza con il Milan, che ce l'ha alle spalle, e si avvicinerebbe pericolosamente alla zona Champions, ecco. Anche perché dobbiamo considerare che davanti ci saranno Juve-Roma, o meglio Roma-Juve, Atalanta-Lazio e Bologna-Napoli.
Esatto.
Come,
cioè,
partite.
Bologna-Napoli è un'altra partita assolutamente impossibile da decifrare.
Complicatissima, sì.
Bologna va ai 1000 all'ora, però col Venezia ha fatto un tiro, un gol. E sì. Il Napoli ha giocato 30 minuti col Milan e è arrivato con la benzina ai minimi alla fine. Dico anche, io non ho mai fatto grossi complimenti in questa stagione a Conte, però se guardo il finale della formazione del Milan e guardo il finale della formazione del Napoli, c'è una differenza clamorosa. Cioè, Napoli giocava con Mazzocchi e Simeone, gli altri avevano veramente una corazzata di attaccanti e centrocampisti. Sì. Quindi da questo punto di vista Conte sta facendo veramente qualcosa di straordinario. Però, come dicevi tu, il Milan, se perde contro la Fiorentina, può giocare una partita in questa stagione, il derby di ritorno. Per il resto,
sì,
il campionato,
esatto,
lo può mettere in stand-by.
È accantonato ormai, sì.
E quindi lo dico a tutti i nostri ascoltatori, andate cauti nella formazione del fantacalcio, perché bisogna mettere uno o due giocatori massimo di queste partite. Non esagerate, perché viene un attimo fuori un risultato inaspettato e crollate.
Esatto, soprattutto il consiglio è, se è possibile, non schierate tanti giocatori della stessa squadra o dello stesso match, perché diventa complicato in quel caso.
Sì, infatti andate con i piedi di piombo, piombissimo in questa.
Provate a variare.
Sì.
Cioè, ovviamente se ne avete la possibilità, mi viene in mente il centrocampo del nostro amico che ogni tanto ci scrive, che ha N.000 calciatori della Juve.
Vedrai.
Ha N.000 calciatori della Juve, e per lui sarà veramente difficile scegliere chi schierare questa settimana.
Sì, lui ha Juve e Bologna, li ha divisi in due,
sì,
Juve
esatto.
E Bologna. Quindi non sarà per niente facile. Andiamo, Fabiola, con un'altra domanda, che il tempo incalza. Ciao Cami e Fabiola.
Vai.
Uno tra Colò, Kenan e Piccoli. Io dico Yıldız, stavolta qua.
Io pure, sì. Anche perché la scorsa settimana forse finalmente ha dato la svolta alla sua stagione e magari ci farà vedere anche continuità da un punto di vista di bonus. Però sì, tra questi tre è impossibile adesso lasciar fuori Kenan.
Sì, la motivo un attimo, perché Colomoni comunque non abbiamo la certezza che possa,
sì,
giocare titolare, perché Piccoli,
malgrado la mia speranza, però comunque sì, non è titolare ad,
esatto,
oggi.
Perché Piccoli comunque o fa gol o il voto non è mai troppo positivo, e invece Yıldız, a prescindere dal gol, può trovare, no, un 6,5-7, che comunque non è una cosa negativa. Il fantacalcio si vince,
esatto,
anche coi voti, Altra regola che dobbiamo appuntarci per il nostro memoriale, cara Fabiola. E due tra Maldini, Sulè e Oristanio. Federico dal Lago d'Orta. Federico probabilmente non ci segue il pomeriggio, ricordagli tu la regola. Se schiererai Sulè, che facciamo, Fabiola?
Gliela gufiamo.
Sì, questa è la regola è nostra, quindi tu sei liberissimo, caro Federico, di schierare chi vuoi, ma in quel caso lì noi ti guferemo una sconfitta clamorosa. Maldini,
a suo dire, però c'è da confermare che Maldini e Oristanio insieme è complicato,
È complicato, però ha fatta lui
perché
la rosa.
Perché ce ne sceglieva due.
Non mi prendo le responsabilità degli altri io.
Anche perché il Venezia ultimamente fa davvero tanta, tanta fatica a farsi vedere dalle parti del portiere avversario. Quindi Oristanio è un po' un azzardo, ecco.
Sì, è un azzardo, però il Venezia gioca benissimo. Gioca veramente bene, non segna mai, e nel calcio è un problema, grosso anche. però sì, gioca davvero bene a pallone, questo ve lo posso assolutamente dire, quindi uno dei... rischia, caro Federico, rischia, tu puoi rischiare, sei l'unico che può rischiare perché comunque bene o male non hai grosse problematiche, nel senso che comunque anche in attacco ne scegli uno e i tre centrocampisti non sono della stessa squadra dell'attacco, quindi puoi tranquillamente rischiare.
E poi visto le scelte, mi sa che nella sua Lega è listato centrocampista, Sule.
Sì.
Perché
sì,
con Maldini o Aristanio, sì.
O magari fa il mantra.
Certamente. O fa il mantra, sì.
O magari fa il mantra. Tanti stanno facendo il mantra è bello, bello, bello. Bisogna fare il mantra manageriale, quella è una svolta clamorosa, però sei un po' il nerd del fantacalcio, una roba del genere, e potrei essere uno di questi.
È il livello successivo.
Sì, potrei essere
quello pro.
Potrei essere un nerd da fantacalcio, ecco, questo sicuramente una definizione che mi attira anche abbastanza. Grazie Camilla e Fabiola per aver citato il mio centrocampo Juve. Ormai sono spacciato al Fanta, aspetto il corso estivo per prepararmi al prossimo. Beh, Marco da Cesenatico, caro mio, se fai una roba del genere...
Un po' la zappa sui piedi te la sei tirata, caro Marco.
Caro Marco, noi ti vogliamo bene, ti abbracciamo, anzi se vuoi ospitarci a Cesenatico per un weekend veniamo molto volentieri, però
assolutamente
ecco,
sì.
Il tuo centrocampo è terrificante, cioè noi non possiamo anche in questo caso non esimerci dalle critiche, ecco.
Diciamo che in questa giornata ti siamo particolarmente vicini, viste le scelte che dovrai effettuare, che non ti saranno molto d'aiuto.
No, in verità poi diciamo, il successo campo è bellissimo, però è fatto senza regole, cioè tre giocatori della Juve in un solo ruolo è l'abominio del fantacalcio, ecco, mettiamo così.
Sì,
andiamo
con
altre domande, qua ci toccherà gufare, cara Fabiola. Ken, Vlahovic, Dovbik, Pinamonti, allora puoi metterli tutti e tre, cioè nel senso è un attacco di livello alto perché hai tutti nove di cui due rigoristi, quasi tre, e più Ken, mm-hmm. Quindi è un attacco altissimo livello, credo sia un fantacalcio a 8, credo, molto probabilmente. E non ti bacchetto neanche per come hai scritto Dovbik, perché degli avversari non lo faccio, però dall'altro lato è difficile scegliere, perché Pinamonti è l'unico terminale del Genoa, perché
esatto.
Vlahovic giocherà sicuramente e perché Ken non lo puoi togliere, cioè Ken più altri
no.
due.
No, sì, Ken più altri due, sono d'accordo. Forse in questo caso io farei prevalere il mio tifo bianconero e sono sincera, forse lascerei fuori Dovbik.
E perché non vuoi fare?
Anche perché lo dico da un punto di vista personale, perché ce l'avrò anche contro questa settimana al fantacalcio, quindi sì, forse lascerei fuori lui e darei una possibilità a Pinamonti di riflesso.
Guarda, è difficile. Vabbè, Ken Vlahovic.
È difficile.
Ken
sì.
Vlahovic, mettili. Perché
sì.
Vlahovic, anche per questa fiducia di Tudor, va assolutamente schierato.
E poi si è sbloccato Yildiz la scorsa settimana, tocca a lui adesso.
Esatto. E poi invece, caro amico che non ti. No, Camillo, buongiorno, però non si è firmato. Amico che non ti firmi, l'unica cosa che posso dirti è: scegli così. Vuoi il mio tifo? Pinamonti, non vuoi il mio tifo?
Non vuoi il nostro tifo?
Sai la scelta. Io ne esco così, Fabiola. Tu hai dato una spiegazione importante. Poi invece il nostro amico di oggi, posso dire l'MVP di oggi, non l'avevo mai conosciuto su Twitch, John Cena, scritto in una maniera straordinaria, dice io sono costretto a mettere Retegui Ederson. Beh, però Retegui Ederson vanno messi. Ecco, nell'ottica...
Sì, Retegui Ederson vanno messi, poi comunque sono in due reparti differenti.
Esatto.
Quindi ci sta la scelta di schierare entrambi.
Quindi possiamo dire al nostro amico John Cena 99, che è il mio MVP di oggi. Tranquillo, Ederson e Retegui ti capiamo, anche perché tenere fuori uno dei due è impossibile, soprattutto a Retegui.
Anche perché già è stato costretto la scorsa settimana,
esatto,
vista la squalifica di Ederson, a lasciarlo fuori. In questo caso però sì, va bene schierarli entrambi.
Vedi che Federico Dell'Ago d'Orta fa addirittura manageriale, fanta mantra manageriale, mi ha invitato nella Lega, certo, verrò a partecipare nella vostra Lega, poi quest'estate mi mandi tutte le cose per fare per fare l'asta e assolutamente.
Dai, un sogno che si realizza.
Esatto. Tanto,
ti basta chiedere, Cami, e vedi che vengono in nostro soccorso.
Tanto tempo libero ormai nella mia vita, che aggiungo un altro Fanta che ci vuole sempre. Fabiola, grazie.
Grazie, Cami. Buon weekend a tutti.
E un ringraziamento a Fabiola, insomma, ora abbiamo dedicato questa mezz'oretta al Fantacalcio, invece la prossima mezz'ora ci sono tutti i vostri messaggi vocali, li abbiamo messi da parte. La domanda del giorno è: chi sceglie in attacco al fianco di Yıldız e Vlahović? 340-5425-324
RBN Caffè.
Radio Bianconera, questo è RBN Caffè, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Luca e Junior che ridono e scherzano e si godono questo venerdì perché sono giovani e sono pronti ad avere il weekend libero. Io intanto leggo i vostri messaggi. Allora, Calogero Danaro in ritardo mi scrive: consiglio al Fantacalcio, caro Calogero, dovrai accontentarti solo del mio pensiero e non quello di Fabiola. Allora, Chitra, Lukaku, Retegui, Krstović, scritto malissimo, Ken e Pedro. Allora, Ken sicuro, Retegui anche, Lukaku anche. Loro tre, senza ombra di dubbio. È molto semplice, credo tu possa giocare a un fantacalcio a 8, però molto semplice, è un attacco di livello altissimo, quindi quando stanno bene quei tre, parti da quei tre e basta. Non è per niente difficile. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Cavolo, Cam, mi sono perso 18 minuti della tua improvvisata mattutina. Vabbè, 18 minuti, ti perdono, caro Cosimo. Devi mettere i volantini quando fai queste cose. E l'ho detto nel corso del pomeriggio che ci sarei stato anche venerdì mattina. Si vede che eri distratto, non prestavi troppo attenzione alle mie parole. Ciao Cami, sono contento di sentirti. Purtroppo ti posso ascoltare solo di mattina. Non c'è nessun problema. Caro Piero da Palermo, c'è la sezione podcast, potete poi trovare ovviamente sempre caricati in tempo reale dal nostro Junior i podcast delle puntate, ve le ascoltate poi anche non in diretta sull'app di Radio Bianconera e c'è sempre il club dei inviati solo alle 16, quindi non c'è nessun problema. Piero, comunque, per la domanda del giorno, quindi chi volete schierare al fianco di Vlahović e Yıldız, la risposta del nostro Piero è Francisco Consensao. Poi ancora, io sono indeciso tra Consensao e UEA, Massimo da Zurigo. Tra l'altro anche Urbano Pachijuve scrive UEA, perché abbiamo visto che nelle azioni d'attacco sa inserirsi bene in aria e sa segnare. Però UEA davanti o UEA terzino? E eventualmente terzino, esterno tutta fascia ed eventualmente invece poi magari Nico spostato in attacco, perché UEA nei tre d'attacco dovete pensare una cosa in questo momento, il terzo attaccante della Juventus ad oggi è un attaccante quasi centrale, perché giocando con la difesa a 3 e il centrocampo a 4 hai dei giocatori tutta fascia e se vuoi giocare molto largo come piace a UEA devi fare il tornante. Se vuoi giocare nel tridente devi avere anche delle capacità di giocare dentro al campo. E credo che UEA dentro al campo abbia delle difficoltà nell'attacco. Quindi invece Nico è molto più bravo. Già lo stesso Consensao può avere delle difficoltà a giocare dentro il campo perché è abituato a stare molto molto largo. Quindi bisognerà capire un pochettino anche quel tipo di soluzione. Ecco, UEA nel tridente offensivo con Nico dietro mi sembra un po' sbagliare i ruoli di entrambi, o quantomeno chiedere un sacrificio a Nico quando UEA tutta fascia ha il suo. Fatto terzino, quindi fare tutta fascia è abbastanza più semplice, ancora più semplice per un giocatore con quelle caratteristiche. Quindi datemi un po' la vostra spiegazione anche da questo punto di vista, perché UEA nel tridente classico è un conto, UEA nel tridente dove ci sono due mezze punte e una punta è già un'altra situazione. Comunque scrivetemi sempre tutto. Di Gregorio, Kalulu, Vega, Kelly, Thuram, Locatelli, UEA, Cambiaso, Nico, Yıldız, scritto malissimo, Daniel, malissimo, e Dusan Vlahović. Allora, direi che la formazione è ottima. cambiato titolare, aspettiamo anche le indicazioni che arriveranno dall'allenamento di questa mattina, perché comunque dovete pensare che è fermo da due o tre settimane, quindi non avrai 90 minuti, sicuramente non hai 90 minuti nelle gambe, perciò è giusto pensare se schierarlo eventualmente al primo minuto o a gare in corso, e credo che da quel punto di vista McKennie possa essere più sicura come scelta. Però Cambiaso, ovviamente, quando hai a disposizione lui, sai benissimo di avere un giocatore di alto livello. Tra l'altro le dichiarazioni che ha fatto proprio tutto il mercato web, il suo agente, Bia, parlano di un Cambiaso che vuole restare. La Juventus sembra aver comunque cambiato idea e cercare di non privarsi di Cambiaso, perché vuole riportare italianità nel mondo Juve, e quindi l'idea è quella di tenere Cambiaso. Poi ovviamente c'è il mercato, ci sono le offerte, 60 milioni, capite bene che insomma 60 milioni sono abbastanza irrinunciabili, quindi capiremo tutto più avanti. Però l'idea adesso, a bocce ferme, senza offerte clamorose, è quella di tenere Cambiaso e di creare italianità a questa Juve. Infatti l'obiettivo principale anche per il centrocampo è Sandro Tonali, che però, ripeto, non è per niente facile arrivare a Sandro Tonali, soprattutto perché in questo momento il Newcastle si gioca al quarto posto concessi a Manchester City, quindi capite bene che può andare serenamente in Champions League e rendere tutto ancora più difficile. Luca, fammi ascoltare il vocale, dai.
Ciao Gami, Nord Roma. Proiettandoci a giugno, no? L'altra volta con Mirko Di Natale ho fatto una domanda su Twitch riguardo a rientro di alcuni giocatori che abbiamo in prestito, e la risposta è stata che comunque i contratti in prestito sono fino al 30 giugno, quindi i Miretti, Kostic, Rugani, eccetera, comunque non sarebbero disponibili il 14 giugno, inizio del Mondiale. Però all'opposto, quindi, i prestiti che abbiamo di Kalulu, Vega e Colomani, se sono fino al 30 giugno, quindi li potremmo utilizzare. Come funziona?
Dovranno fare, ci sono delle specifiche nei contratti. Io sto solo in quello di Vega, che non sarà presente con la Juventus nel Mondiale per club. So solo che c'è questa specifica su Vega. Vega non sarà presente nel Mondiale per club. Credo che le operazioni invece legate a Kelly, a Kalulu e a Consensao andranno in via di definizione, e quindi saranno giocatori che parteciperanno al Mondiale per club, e credo poi invece verrà fatto un discorso già nella sessione di mercato, perché si aprirà una sessione di mercato di 10 giorni a giugno, dove a quel punto si parlerà col Paris Saint-Germain per Colomouani, perché si faranno delle valutazioni anche in base al futuro allenatore o alla permanenza di Tudor. Siete sempre queste due situazioni, o Tudor o un altro allenatore, e allora a quel punto poi decideranno che cosa fare. Però credo che Colomouani sarà un qualcosa comunque preso in considerazione nella sessione di mercato, quella di 10 giorni, e poi per il resto lo capiremo, nel senso che comunque ci sono dei giocatori che credo non facciano più parte del mondo Juve. Tra questi inserisco Kostic, tra questi inserisco Jalò, che non ha per niente un bel ricordo della Juventus, non è proprio legato a questa piazza. Mi stupirebbe molto vederlo in questo momento in bianconero. Tra l'altro vi dico che ha perso anche posto e tempo nel Porto, nelle ultime due partite non ha giocato, addirittura forse non è neanche stato convocato. Quindi anche lui c'ha un bel caratterino, ecco. Diciamo che quando c'è da prendere un bel caratterino non sbagliamo mai. Buongiorno, Castellanos dalla panchina, Leao, Jimenez, chi taglieresti? Schiererò Colomouani. Leao, anche tu, amico mio, il tuo attacco bello, però due della stessa squadra è sempre un dramma. Segnatevele queste cose. Poi faremo un paio di puntate ad hoc su questo, però se hai Castellanos in panchina, metti due del Milan. Non posso che dirti no. Vabbè, Leao mettilo sempre, per quanto mi riguarda. e metti Jimenez e Colomoni, però rischia Jimenez, rischia di partire di nuovo dalla panchina, quindi anche lì non hai proprio un attacco ben bilanciato, ecco, questo sì. Allora, domanda che vi giro anche a voi, perché qua non mi prendo la responsabilità di questa domanda, quindi rispondete al nostro numero di telefono: qual è il miglior settore dove vedere la partita allo stadium, curva o tribuna, Andrea? Beh, secondo me in tribuna la vedi molto meglio, molto molto meglio. Poi io non mi prendo la responsabilità di dirti tutto, nel senso lo faccio dire anche ai nostri ascoltatori, tutti quelli che sono venuti allo stadio. Dipende anche dalle tue possibilità economiche, Andrea. Se vuoi prenderti un bellissimo biglietto, magari un pochettino più caro, vicino alle panchine, allora quella è un'esperienza. A me personalmente però piace di più guardare la partita magari nel primo anello, però un po' più alto, perché mi piace avere prospettiva. Magari invece a te piace di più vedere più vicino al campo, con meno prospettiva, ma sentire magari le voci dei calciatori, quindi cercare una primissima fila, le primissime file, o ti piace vivere la curva perché vuoi andare a cantare, ovviamente curva sud, perché in curva nord si canta poco, dipende un po' dalle vostre caratteristiche. A me, quando avevo l'abbonamento, io ho scelto il primo anello, ma un posto un pochettino più alto, perché volevo avere la prospettiva. Dipende poi ognuno le caratteristiche che vuole quando va a vedere la partita, perché è fondamentale. Camillo, come abbiamo visto contro il Genoa, i due dietro la punta hanno ampia libertà per partire da più punti e spaziare, quindi dico UEA dietro la punta a destra, perché a me piace quando si accentra nel campo, semmai partendo da più esterno o da più indietro, considerando i contropiedi delle squadre di Tudor. È il punto di prima, nostro ascoltatore. In tutta fascia benissimo, in mezzo al campo ci sono, cambia il mondo, perché sostanzialmente quando giochi più dentro ci sono delle velocità maggiori, perché ti vengono addosso i difensori, i centrocampisti, devi essere bravo ad avere già in mente la giocata, devi essere perfetto tecnicamente, devi saper reggere l'urto, devi saper giocare spalle alla porta. Ci sono tante situazioni diverse per fare la mezza punta. La mezza punta è un ruolo molto difficile, e credo che UEA non abbia neanche una di queste caratteristiche. Ha tante caratteristiche, a me piace, onestamente lo schiererei, ma quarto a centrocampo di destra, perché è veloce, perché sa inserirsi da dietro, perché crossa bene e perché è destro. E se c'è una cosa che non ho ancora ben capito della partita contro il Genoa, è proprio la questione legata ai due esterni che entrano dentro il campo. Onestamente, se gioco 3-4-2-1 voglio crossare, soprattutto perché ho Vlahovic, però se McKennie rientra sempre verso il destro e se Nico rientra sempre verso il sinistro, qua non si crossa mai, e infatti si è tirato in porta quasi niente. Quindi da questo punto di vista sono ancora un pochettino dubbioso. Infatti potrebbe essere una delle mie domande che mi sono preparato per la conferenza stampa di domani di Tudor. Tra l'altro, nel corso di questa mattinata vediamo se uscirà qualcosa anche legato alla conferenza stampa di Tudor, e nel caso vi comunicherò tutto. Per adesso non c'è ancora comunicazione legata alla conferenza stampa di Tudor di domani. Ciao Camillo, che sorpresa, sono appena salito dal mio orto e spero solo che Kopp e Douglas comincino a far vedere quello che valgono. Ti seguo tutti i giorni, grazie mille Adriano da Pioltello, e beato te che hai l'orto in questa stagione, stai bello al fresco, cioè al fresco, al caldo, ma fuori, ti godi la natura. Bravo Adriano, buona giornata. Su Douglas poi di pazienza, viene da un mesetto di stop, quindi cercate di aspettare ancora un po' il brasiliano, perché bisogna aspettarlo, deve ritrovare la condizione. Su Conminers vediamo, potrebbe giocare pure lui, perché qua diamo per scontato che non ci sia lui, ma potrebbe tranquillamente giocare pure Conminers, magari giocare male ma fare gol, non sarebbe male, ecco, questa situazione. A Conminers ci vorrebbe proprio un golletto alla Pippo Inzaghi, bruttissimo ma importantissimo, ecco, questa potrebbe essere la miglior cura possibile. Ascoltiamo un vocale, dai.
Ciao Cami, sono Danny, bellissimo ascoltarti di mattina, sempre un super 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 piacere, ti mando un abbraccio.
Grazie Danny, troppo buono anche pomeriggio, ci sono anche oggi pomeriggio, quindi non mi ho abbandonato oggi pomeriggio. Io penso che Colomwani sia in forma sia devastante. Ricordo in Italia-Francia in cui giocò in una maniera assurda, lo stiamo sottovalutando, Andrea? No, no, io non sottovaluto per niente Colomwani. Purtroppo è capitato in una Juve in cui è successo di tutto. E quindi ci siamo aggrappati a Colomwani, doveva risolvere tutto sempre lui in un certo momento della stagione, e quando ci si aggrappa esclusivamente al singolo giocatore poi ci si fa male, si fa molto male, perché onestamente è un gioco di squadra, che a volte si dimentica questa cosa qua, è un gioco di squadra in cui servono tante situazioni, l'alchimia, sapersi passare bene la palla, sapersi muovere, andare avanti, saper stare in campo, essere imprevedibili, essere tecnici. E invece da anni, infatti non stiamo vincendo, ogni giocatore che arriva alla Juventus, insomma, sostanzialmente deve far vincerci tutto lui, e questo fa parte un po' della mediocrità in cui siamo crollati in maniera brutta, però bisognerà risollevarsi anche per questo. Allora, Odegaard, Gonzalez, Leao, Castellanos, Jimenez, Muani, i tuoi tre. Vabbè, Odegaard secondo me è un bel giocatore, però ti dico, tu hai detto che vuoi giocare con Colomwani, si chiama Colomwani, non Muani, e poi Leao, e a questo punto qua ti dico gioca Castellanos e poi mettiti magari Jimenez in panchina. Però se devo a questo punto dirti qualcuno, ti dico giocati questi tre con Jimenez in panchina, e tanto a tre ci arrivi senza grosse sorprese. Allora vado a cercare altri messaggi, perché ne ho lasciati un pochettino in coda. Poi chi ci dice ciao Camillo, io scelgo Colo, e in tanti, va forte Colomwani in questa giornata, in questa mattinata. Ciao Cami, Giacomo da Pontremoli, io vedrei bene Nico con l'inserimento di Weah a centrocampo. Sai Giacomo che forse è anche la mia idea, e anche la mia idea, caro Giacomo, perché probabilmente Nico lì può dare una mano, può fare quasi la seconda punta, e Weah è un giocatore sottovalutato, molto sottovalutato, probabilmente insieme a Kefren Thuram quello che è cresciuto di più nel corso di questa stagione, e quindi per me è un titolare di questa squadra. Io vedrei bene Luiz dietro a Vlahovic insieme a Ildiz, scritto malissimo. No ragazzi, Douglas Luiz ci avrà mal contati 10 minuti nelle gambe, quindi sicuro non parte titolare. Poi vorrei dare una possibilità a Nico Gonzalez con Ildiz dietro a Vlahovic, Peppe da Bari, Colomwani subito in campo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Cami, Cristian da Campobasso. Ecco, questo è il messaggio di Cristian, che si è goduto il mio intro classico nel corso di altri anni, di tutte le mattine. Copmenas va schierato, andrebbe al posto di Pellegrini o UEA. Sì, onestamente sì, una volta che lo compri schieralo, poi ti è costato un occhio della testa e sicuramente non ha ripagato il tuo grande investimento, però schieralo, comunque del minutaggio ce l'avrà e magari questa volta potrà farti sorridere. Come vi dicevo prima, con me sarebbe veramente tanto tanto bisogno di un gol all'Inzaghi. So che per la Juventus fare un gol all'Inzaghi è veramente difficile da almeno 4 anni, perché si crea pochissimo e perché ci sono delle situazioni in cui proprio non è abituata a fare gol la Juve da anni, basta guardare noi i numeri dell'attacco della Juventus nel corso delle ultime 2-3 stagioni, e guardare i numeri anche attuali della Juventus rispetto a quelle con cui si sta giocando la Champions League. È uno dei peggiori attacchi nell'ultimo periodo rispetto alle altre squadre che giocano la Champions League, con soltanto 16 gol realizzati nell'ultimo periodo, quindi è normale che fa fatica, e quindi portare avere più occasioni possibili e generare dei gol semplici non è per niente facile. Poi lui sta perdendo molta fiducia anche nel tiro da fuori, perché a Firenze ha tirato fuori dallo stadio, ve lo potrà testimoniare il nostro direttore che è qua vicino allo studio, che era presente a Firenze, e ha tirato veramente fuori dalla Fiesole, l'altro giorno allo stadio c'ero pure io e ha tirato più o meno nel secondo anello della curva, e se perdi un pochettino di fiducia nel tuo mezzo tecnico più importante che è il tiro da fuori, è normale che tu possa avere veramente un periodo di grande difficoltà. Però se proprio dobbiamo parlare da fantacalcio, fantacalcio, schieralo. Ti è costato troppo per non schierarlo, caro amico NN, che ti firmi così con questo pseudonimo. Perciò l'unica cosa che posso dirti è abbi pazienza e schieralo ancora. Ciao Camillo, che piacevole sorpresa sentirti anche di mattina. Grazie, complimenti per la tua schiettezza e competenza. Giovanni da Milano, grazie mille Giovanni. Grazie per il tuo supporto e per il tuo messaggio. Grazie insomma per tutti gli attestati di stima che mi avete mandato questa mattina. Grazie davvero. Ma è una tantum. Da lunedì ci sarà la preziosissima Giulia Borletto, pronta a tenervi compagnia tutte le mattine. Quindi grazie ancora però per il vostro messaggio. Allora, direi Luca di iniziare a dare una classifica delle nostre scelte, perché i nostri ascoltatori hanno votato. Direi che va per la maggiore Colomouani. Primo posto Colomouani, con poi Nico Gonzalez tra le linee, e poi dietro con Consensao e Mbangula. Un po' mi stupisce questa situazione, questi voti mi hanno stupito. Questa mattina possiamo dire, visto che siamo in conclusione della trasmissione, che le vostre scelte, quindi quella di schierare Colomouani, Nico Gonzalez barra UEA, perché poi con UEA schierato basso si dovrebbe alzare Nico Gonzalez, onestamente mi stupisce, però è quella che probabilmente mi piace di più. Consensao al terzo posto e Mbangula al quarto. Nessuno ha votato con Meines. Nessuno ha votato con Meines. Zero assoluto per Meines, che ormai vi ha deluso in lungo e in largo. Perciò, insomma, nel voto di questa mattina avete scelto di attaccare. L'idea vostra è quella di attaccare. Io e il direttore domani in conferenza stampa sicuramente proveremo a farci dire qualcosa legato alla formazione o a come hanno lavorato questa settimana e tanto altro, perché comunque c'è da capire la formazione, c'è da capire questi due dubbi che sostanzialmente sono la corsia di destra e l'attaccante di destra anche in quel caso, e poi cercare di azzeccare tutti gli altri. Però diciamo che in difesa sono abbastanza semplici. Io avevo una domanda sulla difesa, ma Gatti mi ha rovinato i piani, ecco, questo sicuramente ve lo posso dire in anteprima. Però insomma, voi avete votato, io sono abbastanza fiero di voi, perché l'idea è quella di attaccare, ma la mentalità di Mr. Tudor, come mi hanno raccontato nelle scorse settimane, è quella di attaccare. Quindi non escludo che vi possa accontentare con Colomouani attaccante di destra, e dividersi l'attacco con Vlahovic e con Yıldız, poi eventualmente magari Yıldız più libero di svariare, gli altri due a dividersi l'attacco. Però la sensazione è che possano giocare tutti e tre insieme, o eventualmente spartirsi l'attacco con Nico Gonzalez, che comunque in quel ruolo lì da ex esterno alto di sinistra, perché quest'anno, scusate, di destra, perché quest'anno non ha mai, quasi mai fatto, con anche purtroppo non ha mai fatto gol di testa Nico Gonzalez. Questo è un grande peccato, perché è arrivato a Torino da ottimo saltatore, è arrivato a Torino anche con la prima intervista ufficiale dicendo il mio colpo preferito è staccare in alto di testa, e a quel punto noi tutti ci aspettavamo tanti gol di testa, non è arrivato neanche uno. Però in questi casi sostanzialmente vedremo che cosa succederà nel corso della scelta di Tudor. Chi mi dice i piani te li ha rovinati Pinamonti, dico no, i piani a quel punto al massimo me li ha rovinati Veiga, perché Veiga, non lo dice nessuno, avesse fatto Kelly eravate pronti a sbranarlo. Veiga ha fatto una roba indecente per un difensore centrale nella nazione in cui il povero Gatti ci ha rimesso l'ossicino del Perone. Quindi da questo punto di vista è Veiga che mi ha distrutto i piani sulla mia difesa centrale, perché insomma l'infortunio di Gatti è un po' sulla coscienza del nostro Renato Veiga. Credo, ecco, quantomeno posso dirvi che il conto di mercoledì sera a Gatti, se non l'ha pagato Tudor, sicuramente gliel'ha pagato Veiga. gliel'ha pagato sicuramente Vega il conto al ristorante della cena, perché insomma, diciamo che Gatti ci ha messo una bella pezza e parte della sua gamba per cercare di evitare un gol, e ci è riuscito benissimo, però purtroppo dovrà stare fermo almeno per un mesetto. Quindi questa è sicuramente la notizia più brutta della settimana, però come sempre gli infortuni, ve lo dico ormai da tanto tempo, vanno accettati e superati con voglia di lavorare. Questa è la base. Io intanto vi ricordo l'appuntamento per oggi pomeriggio dalle 16 alle 17 col Club degli Inviati. Vi ricordo, anzi, ringrazio Luca e Junior in regia. Adesso passo la palla, come ai vecchi tempi, al direttore, che è pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. Ciao!
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.